SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre nelle quali questo podcast è stato prodotto, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o isolane dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi. E se il cioccolato, invece che a torte e bignè, lo abbinassimo alla selvaggina con un po' di frutta candita? La cucina italiana è la più amata al mondo, con piatti conosciuti da tutti, o quasi, ma anche specialità regionali da scoprire e amare solo sul posto. E poi ci sono loro. I segreti nascosti, i piatti che si condividono solo in famiglia o nei ristoranti più tradizionali, che non finiscono spesso su Instagram. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie podcast di SBS Italian vi racconterò la storia di altri 6 piatti.
A little bit disgusting, actually.
Yeah, I like it too much.
Oh my god, yuck! Delicious.
Bruttini, magari, ma che offrono un ritratto inedito dell'Italia, della cucina italiana e dell'amore degli italiani per il cibo. Perché si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Oggi andiamo in Toscana, regione forse tra le più amate, specie da chi visita l'Italia dall'estero. Eppure la sua cucina non ha molte specialità che hanno avuto fortuna a livello internazionale. Poco conosciuto è anche il piatto di oggi, che arriva da tempi lontani, usa carne poco comune e la abbina ad un ingrediente solitamente riservato ai dolci.
No, I'm afraid that doesn't do it for me.
I can't exactly say what it is, but it looks like nice, chunky, sort of stewy thing.
It is off-putting, it's weird looking. Yeah, it's very browny and it doesn't look good.
Yep, into a ragu, and there's that pappardelle. Oh yeah, I'd have that in a heartbeat.
That would be probably very nice and lean.
Il cinghiale al dolce forte, una preparazione che sa di antico e di nobile già dal nome. Ma chissà quanti riuscirebbe a conquistare oggi. Lo chiediamo a Gabriele Gori, chef e proprietario del ristorante Artemino di Brisbane. Ciao Gabriele.
Buongiorno Massimiliano, buongiorno.
Non è per te un po' bizzarro mettere assieme la carne e il cioccolato?
Sì, sicuramente. È un po' bizzarro considerando che il cinghiale cotto di per sé è una selvaggina forte. E poi chiaramente abbinarlo al cioccolato è differente, però si abbina a quella che era la cucina medievale nel Rinascimento, dove gli ingredienti venivano non suddivisi ma sommati, cercando ecco d'amalgamare il più possibile, di bilanciare un po' quelli che erano gli ingredienti.
E tu come l'hai conosciuto questo piatto?
Ma io questo piatto l'ho conosciuto nel 2004, quando ho iniziato a lavorare in una osteria a Firenze. Io sono di Prato, originario, quindi Firenze è molto vicino a me. E in questa osteria avevano nel menù il cinghiale dolce forte, ecco, quello è stato il primo approccio.
Che cosa ti ha affascinato di questo piatto, tanto che lo proponi ancora oggi nel tuo ristorante? Che cos'è che ti ha entusiasmato?
Ma questo piatto è un po' bizzarro, anche perché io ho iniziato come cameriere, quindi con i turisti, specialmente quando ordinavano il cinghiale, erano un po'...
Che faccia facevano quando glielo portavi?
Insomma, erano un po' sconcerti, no? Nell'ordinare, nel provare il cinghiale, chiedevano se proprio era carne di cinghiale, oppure era una carne un po' diversa, un maiale. Sì, era strano, però... Quando poi lo provavano, piaceva.
E perché quindi hai scelto di riproporre questo piatto così insolito nel tuo ristorante a Brisbane, agli australiani?
Ma perché il cinghiale è un piatto molto conosciuto da noi, in Toscana. Si fa differenti tipi di ricette, si fa il dolce forte, ma c'è chi fa il cinghiale alla cacciatora. Il cinghiale è molto tipico della Toscana, della nostra provenienza, della Maremma, anche a Prato si fa il cinghiale. Non si può non portare un piatto così a Brisbane quando è così tipico della nostra regione, ecco.
Però non un cinghiale qualsiasi, proprio questo al dolce forte.
Eh sì, dolce forte perché forse rappresenta una ricetta nobile, una ricetta che non c'è più. che forse si fa ancora nelle campagne dei vecchi contadini che provano ancora a riproporre questa ricetta, che poi non è che si può fare solo il cinghiale in dolce e forte. Nel tempo medievale rinascimentale, insomma, si faceva la lepre, la lingua con la salsa dolce e forte, quindi si tentava di abbinare questo dolce e forte alla selvaggina.
E dicevi prima di queste reazioni che avevi prima a Firenze, me le puoi raccontare un po', anche magari raccontare qualche reazione che hai visto qui in Australia?
Sì. Ma senti, a Firenze noi avevamo anche nel menù, mi ricordo, avevamo il lampredotto.
Ecco, un altro piatto che è un po', come dire...
quello faceva più effetto. Io mi ricordo a quei tempi, insomma, il mio inglese era così e così. Quindi gli chiedeva allo chef, ma come si dice in inglese lampredotto? E lui mi diceva, lo stomaco della mucca. Sicché appena gli dicevo the stomach
of the cow,
praticamente, cioè lo vedevi nelle facce, disgusto proprio, proprio quando sono venuto. Quindi, insomma, avendo già l'ampredotto, poi ci sapeva anche i taglierini a fegatini, che anche quello era, insomma, un piatto...
Che cos'è quello?
Taglierini a fegatini, praticamente il fegato di pollo che praticamente si cucina... con i capri, con l'acciughe, aceto balsamico, poi viene passato, sicché anche quello. E poi c'era il cinghiale, quindi il cinghiale fra questi tre piatti, diciamo, era quello un po' più...
normale,
un po'
quasi.
Più, un po' più normale, ecco, quindi... anche perché lo chef diceva, non bisognava dire che c'era il cioccolato.
Ah, oh no, era un segreto.
Ecco, sì, non bisognava dirlo, sì, me lo ricordo. Lui non voleva, si dicesse, perché sennò... dice, non te lo ordina.
Però scusa, poi se ne accorgevano, no?
Forse sì, forse no.
E tu lo dici adesso che c'è il cioccolato nel tuo?
Sì, lo dico. Però ecco, all'inizio avevo un po' di timore, forse perché me l'aveva messo lui, non lo dire. Quindi all'inizio avevo un po' di timore a dire, ora no. Va detto, ecco, va detto. Specialmente agli australiani. Poi va detto, insomma, un po' tutto quello che c'è in una ricetta.
Quindi nel ristorante tuo non hai avuto reazioni così forti? Gli australiani sono un pochino più, come dire, non dico aperti, ma insomma, si inorridiscono meno.
Sì, non ho avuto reazioni forti. Le reazioni più forti le ho avute quando ho provato a fare fegatini, taglierina fegatini, e non sono piaciuti un granché. Quindi non,
okay.
Ecco, quindi l'ho levato. Invece il cinghiale ha sempre funzionato, all'australiano anzi piace molto.
Il cioccolato non deve necessariamente essere dolce. Lo saprete sicuramente se avete spinto il vostro amore per il cioccolato fondente oltre il 40-50%, magari fino a 70% o addirittura 100%. Già così il nostro piatto di oggi, il cinghiale al dolce forte, può forse sembrare un po' meno bizzarro con la sua salsa profumata di cacao. In Messico il mole negro è una salsa piccantissima fatta con diversi tipi di peperoncino, spezie varie, burro di arachidi e cioccolato, e la si usa assieme alla carne o con i tacos. E a Philadelphia, negli Stati Uniti, potete portare il vostro peggior nemico ad assaggiare le ormai celebri cipolle crude ricoperte di cioccolato. In Italia questo non si fa, mi direte. Eppure, alcune cose che mi ha raccontato Chiara Caielli, food writer e protagonista del nostro episodio speciale dedicato al carbone della Befana, ecco, alcune cose mi hanno stupito.
Il cacao di partenza, oggi forse diamo per scontato che sia una cosa dolce, in realtà nasce come spezia, la fava di cacao. Non so se ti è mai capitato di assaggiare proprio una fava di cacao come c'è in alcune drogherie, ma prevale l'amaro, quell'amaro piacevole che poi si trasforma anche un po' in dolcezza, un po' come a me piace paragonarlo ai carciofi, che sembrano amari, poi però come retrogusto ti lasciano la dolcezza. Ed era usato come una normale spezia, come il peperoncino, come le erbe aromatiche, e nel salato in Italia è molto più comune di quanto si pensi. Mi vengono in mente ad esempio le melanzane al cioccolato, che è un dessert siciliano che consiste nello scottare le melanzane e stratificarlo con il cioccolato fondente fuso, oppure, come avevate già citato in alcune puntate precedenti, il sanguinaccio napoletano, che è sangue di maiale emulsionato con il cioccolato. alcuni mettevano anche lo zucchero, altri no, quindi non è affatto scontato usare il cioccolato nel dolce in Italia. E abbinarlo alla carne, anche come ci insegna anche nel film Chocolat, secondo me è eccezionale.
Ci sono anche dei tortelli al cioccolato, è vero?
Ci sono dei tortelli al cioccolato, ma ti dirò, ci sono diversi formati di pasta ripiene in Italia, dove si accosta tantissimo il contrasto dolce-salato. Ci sono quelli appunto con dentro il cacao, frutta secca, erbe aromatiche, e anche magari, che so, qui vicino a me, a Mantova, ci sono i tortelli con la zucca e gli amaretti. Questa contrapposizione tra dolce e salato nei piatti è una cosa che a me piace molto.
Leggevo in un tuo articolo anche che esiste anche l'abbinamento con il cioccolato e il bacon, che non so quanto sia italiano, però questo.
No, allora sì, sì, l'ho citato, in realtà l'ho imparato, pensate, da un film e anche leggendo un libro. Se tu ci pensi, il bacon arrostito, abbrustolito al punto giusto, è molto dolce, quindi perché non dovrebbe star bene col cioccolato fondente? Un giorno proverò a fare i cioccolatini al bacon.
E poi c'era anche un piatto addirittura di Carlo Crack, che tu non so se hai assaggiato o se conoscevi.
No, allora non l'ho assaggiato, perché Carlo Crack, per fortuna o purtroppo, è diventato un po' proibitivo per le mie tasche. Però addirittura lui lo associa il cioccolato al pesce, al rombo. Sarei molto curiosa effettivamente di provarlo, o di vederglielo cucinare, ecco, mettiamola così.
Che poi non è stato nemmeno il primo a farlo. In un tuo articolo leggevo che esiste anche un baccalà alla cappuccina, che dalle mie parti è Veneto.
È Veneto, esatto, ed è sia Veneto sia, mi pare, del Friuli, Venezia Giulia. Si chiama alla cappuccina perché, come spesso accade in Italia, in Europa, ha origine nei monasteri, no, dei frati cappuccini. E il baccalà, che è molto burroso, molto, molto tenero, molto dolce, comunque delicato, è cotto prima in padella super speziato e poi si completa, mi pare, a crudo con il cacao, una spolverizzata sopra di cacao amaro.
E a te in cucina è mai capitato di usare il cacao o il cioccolato in maniera creativa in un posto magari dove non te lo aspetteresti?
Ma allora, io personalmente ho provato quello che un po' tutti gli amanti del cibo provano, ovvero far la pasta con dentro il cacao per servirla con un condimento salato. Ovviamente la pasta a me non è venuta, perché non sono brava a fare la pasta fatta in casa, però avevo acquistato una pasta fresca col cacao e l'avevo assaggiata con il condimento suggerito, ovvero col gorgonzola e le noci, e mi era piaciuto molto. Devo dire che il cacao lo sentivo proprio perché sapevo che era presente, mi sono sforzata di sentirlo.
Quindi più esperimenti a questo punto con il cacao e il cioccolato.
Più esperimenti, è vero. Propositi del 2023, più esperimenti matti col cacao e il cioccolato.
Ciao, sono Gabriele Gori del ristorante Artimino Italian Restaurant in Brisbane. Oggi cuciniamo il cinghiale in dolce forte.
Questa ricetta, il cinghiale dolce forte, secondo te si può fare anche a casa o è troppo impegnativa?
Si può fare anche a casa, è impegnativa. Si può anche adattare un po' ai nostri gusti, insomma, se non si vuole seguire la ricetta proprio originale. L'importante è, siccome il cinghiale è una carne tosta, è selvaggina, ecco, l'importante è la marinatura, perché una volta che poi la carne è marinata non è che va a sentire quel sapore forte della selvaggina.
Allora, cosa dici, Gabriele? Possiamo provare a dare la ricetta?
Ci sono, diciamo, tre fasi: la marinatura prima, poi la cottura del cinghiale e la salsa dolce forte. Quindi ci sono questi tre differenti tipi di preparazione. Bisogna partire dal primo step: 1,5 kg di coscia di cinghiale tagliata a pezzetti non troppo piccoli, perché sennò quando poi viene cotto col troppo tempo si possano sminuire e diventare troppo piccoli, quindi sempre abbastanza grossolano. 2 cipolle, 2 carote, 2 costole di sedano, 2 foglie d'alloro e vino rosso a coprire la marinatura del cinghiale. Quando si fa la marinatura del cinghiale, io direi gli aromi non tagliati fini, ma tagliati abbastanza grossolani. Immergere il tutto in un recipiente col vino rosso, a coprire e lasciare per una nottata. Questa è la prima fase. La seconda fase si va a preparare il soffritto, quindi olio toscano possibilmente, se ce l'avete, se non ce l'avete
trovatelo.
Olio extravergine d'oliva buono. Quindi il cinghiale marinato si leva dalla marinatura, si asciuga possibilmente e nel frattempo prepariamo un bel tegame di coccio dove ci mettiamo la preparazione per il soffritto, 3 cipolle, 3 carote, 3 costole di sedano tagliate belle fini. Facciamo rosolare bene fino a che questi aromi diventano abbastanza scuri, che si appassino, diciamo. Quando soffriggono bene aggiungiamo il cinghiale e lo facciamo rosolare bene da una parte e dall'altra, che diventi bello dorato. A quel punto, a fiamma abbastanza vivace, andiamo ad aggiungere mezzo litro di vino rosso e lasciamo sempre a fiamma abbastanza vivace, lasciamo evaporare per circa 10-15 minuti e poi andiamo a mettere 2 foglie d'alloro, 2 chiodi di garofano e copriamo la pentola e lasciamo cuocere a fiamma bassa per circa 3 ore. Chiaramente aggiustate di sale e di pepe. Se il cinghiale dovesse necessitare, possiamo aggiungere del brodo. Quindi questa è la fase della cottura del cinghiale, la fase, diciamo, 2. Quando il cinghiale ha cotto per circa 2 ore, noi ci andiamo a preparare la salsa in dolce forte, perché poi la salsa sarebbe meglio che riposi per circa 1 ora. Per preparare la salsa dolce forte dobbiamo avere i vari ingredienti: 140 g di cioccolato fondente, 40 g di uvetta passata, 40 g di pinoli possibilmente tostati, 40 g di cedro candito, un cucchiaio d'aceto bianco o anche balsamico, 4 chiodi di garofano, 4 foglie d'alloro e un cucchiaio di zucchero. Quindi cosa facciamo? Andiamo a mettere tutti questi ingredienti in un recipiente, possibilmente il cedro candito e le foglie d'alloro li sminuzziamo e mischiamo il tutto.
Il cioccolato lo sciogli, giusto?
Il cioccolato sarebbe meglio grattugiarlo, poi con l'aceto aiuta, diciamo l'aceto aiuta anche a mischiare, in modo che si amalgami un capellino meglio. Facciamo riposare questa salsa, non è molto importante se non si amalgama bene in questa fase, perché sarà molto più importante che poi, quando la cottura del cinghiale sarà quasi finito, andiamo ad aggiungere tutti questi ingredienti nella pentola e a quel punto amalgamiamo bene tutti gli ingredienti, anche perché il cioccolato poi si scioglierà. Sarà importante per 5-10 minuti amalgamare tutto affinché il cinghiale prenda quel colore proprio del cioccolato, ecco. E a quel punto si spenge il fornello e, e si mangia.
E come si mangia il cinghiale dolce forte? Lo mangi così com'è o lo abbini a qualcosa?
Allora, il cinghiale dolce forte qui a Artimino lo facciamo con le pappardelle, quindi con la pasta. Però si può mangiare con la pasta, si può mangiare senza, con la fetta unta, come si dice in Toscana.
Che cos'è la fetta unta?
La fetta unta sarebbe il pane inzuppato nell'olio oppure nel brodo, ecco. O si può servire anche con le patate. Il brincello, anche, che era il ristorante dove io ho lavorato a Firenze, lo servivano per esempio con le pappardelle ed è per questo anche che ho riproposto questo piatto qui a Artimino con le pappardelle fatte in casa.
Il cinghiale in dolce forte è un piatto che arriva da tempi lontani, una distanza che si rivela in questo accostamento di ingredienti per noi oggi un po' bizzarro, un aspetto che può essere per alcuni intrigante e per altri poco appetitoso. ad avere grande appetito per la storia ed il cibo storico è sicuramente Robin Spencer, che ho incontrato nella capitale australiana Canberra e che fa parte di una associazione medievale con un nome che è tutto un programma, la Società per l'Anacronismo Creativo.
Ho da sempre avuto un interesse per tutto quello che è medievale, l'aspetto, le sensazioni, le arti, l'artigianato dell'epoca, la musica. Partecipo, e dire il vero ho anche contribuito a creare, ad un'associazione medievale in Australia, quando avevo circa 20 anni. E naturalmente se cerchi di ricreare l'aspetto, le sensazioni, l'atmosfera, il cibo è una componente molto importante. Ho cucinato un sacco di cibo medievale, adoro la ricetta con le quaglie che ho sviluppato, quaglie ripiene di formaggio cremoso e alloro, avvolte nel prosciutto, cotte alla griglia e servite con una salsa di melograno e cannella. Una delle attività regolari della nostra associazione è l'organizzazione di banchetti, per i quali cucino spesso. Ma anche a casa ci sono altre ricette, come una torta salata molto semplice di pollo e bacon, con uova, agresto e zenzero in polvere. È assolutamente delizioso, lo faccio spesso per pranzo. Quindi ci sono piatti medievali che sono diventati parte della cucina di tutti i giorni. Il cioccolato con la carne non è una cosa medievale, è una cosa del XVII secolo, perché il cioccolato non era stato nemmeno importato in Spagna fino alla fine del XVI secolo. E all'inizio era venduto solo in farmacia come tonico. Non diventò un ingrediente in cucina fino al tardo 600, quindi quella non è una cosa medievale. Ma ci sono altre combinazioni che qualcuno potrebbe trovare un po' ostiche. Mangiavano molta frutta con la carne. C'è una ricetta non italiana, ma della Transilvania, pesce con salsa alla frutta. Credo che in molti lo troverebbero strano, ma l'ho servito ad un banchetto. Solo piccole porzioni, non sapevo se sarebbe piaciuto, ma è stato un successone. Credo che sia solo mancanza di abitudine. La maggior parte del cibo medievale è un po' come se non hai mai mangiato la cucina del Medio Oriente. La prima volta è interessante, diverso, forse ostico, ma non è bizzarro. Quindi il cibo del Medioevo non è bizzarro.
Oltre che a proporlo al ristorante, prepari il cinghiale dolceforte anche per la tua famiglia qualche volta?
Sì, per il bambino più che altro, Alessandro, il mio figlio, sì, lo mangia, gli piace, ma perché l'ho abituato da piccolo, forse, a mangiare un po' tutto. Poi non solo si fa anche il cinghiale, si fa anche il coniglio, per esempio. E il coniglio è uno degli altri piatti che appena lo dice il cliente c'è chi salta, che gli salta l'orecchio, proprio come se fosse, alcuni ti diano anche illegale in Queensland.
Come descriveresti dal punto di vista estetico questo piatto?
No, buono, dal punto di vista estetico, ma io, a me mi sembra un piatto bello che fa scena.
Bello?
Sì, sì.
E a te piace?
A me piace, sì, sicuramente piace. Io sono uno che ha sempre mangiato tutto, però il cinghiale è un piatto che forse non mi piaceva quando all'inizio, devo essere sincero. Forse all'inizio, quando l'ho provato, ero un po' più scettico.
E quindi come lo possiamo descrivere il cinghiale dolceforte? Un piatto per pochi o una volta provato piace un po' a tutti?
No, io direi una volta provato piace un po' a tutti. Un piatto che magari può sembrare non tipico all'inizio, un piatto che magari può indurre a dello scetticismo, ma una volta provato sicuramente piace. E io vedo che molte persone anche si domandano se appunto il wild boar, il cinghiale, si usa veramente carne di cinghiale. Cioè loro non pensano, almeno gli australiani che vengono qui, non pensano mai che noi si possa usare la vera carne di cinghiale. Non so perché, non lo so. Però chiaramente, certo, bisogna usarlo, se no che cinghiale è?
Grazie davvero quindi a Gabriele Gori, chef e proprietario del ristorante Artemino di Brisbane, per averci portato in Toscana per qualche minuto. Grazie Gabriele.
Grazie Massimiliano.
Quante volte vi è capitato di raccogliere piante velenose selvatiche per poi portarle a casa e cucinarle per cena? Nel prossimo episodio il protagonista sarà un risotto buonissimo, ma un po' pericoloso da preparare. Sono Massimiliano Gugole, conduttore ed autore di questo podcast, realizzato con il supporto della produttrice esecutiva di SBS Italian Magica Fossati e con la collaborazione di Max Gosford, Joel Supple e Caroline Gates. Un ringraziamento speciale alla squadra di SBS Food per il loro aiuto. Scopri altri podcast e articoli di SBS Italian sul sito sbs.com.au/italian.